Continuiamo le notizie di oggi e andiamo alle guerre. Ultimamente ascoltiamo notizie di guerre sempre più frequenti, anche le minacce tra diverse nazioni. Una delle notizie che già hai annunciato all'inizio del programma è quello che troverete sulla pagina principale di Radio Blast. È un video abbattito della dichiarazione di guerra USA che sta minacciando la Cina, la Russia, e quindi siamo sempre più vicini alla guerra.
Ripeti il titolo?
Il titolo del video: USA ha un battito della
ha un battito
dalla dichiarazione di guerra.
Capito, fratelli? Dice: Russia e America sono a un passo dal dichiararsi guerra totale.
Sì.
No, non sarà la terza guerra mondiale, lo sappiamo dalle profezie, non è ancora, però arrivano guerre, finché diventerà guerra mondiale. La guerra mondiale grande, grandissime, quelle atomiche grandi, arriveranno quando ci sarà l'anticristo. Possono esserci delle possono usare le atomiche, armi chimiche, in un modo però circoscritto, regionale, poi incolparsi a vicenda. Cioè. E poi arriveranno quelle grandissime che distruggeranno l'America, come profetizzato, distruggeranno, vedo la Cina e l'India, si distruggeranno a vicenda il Pakistan, dove ci saranno 2,5 miliardi di morti. O meglio, siamo a 7 miliardi, la popolazione dice un terzo, quindi siamo a 2 miliardi e 300 milioni, solo in una guerra i morti. Allora, andiamo al prossimo.
Sì.
Allora, l'orizzonte ci mostra sempre più guerre che stanno arrivando, sempre più segnali di guerre all'orizzonte. Allora, qui abbiamo il giornale sussidiario, cosa dice Angela?
USA-Russia, la terza guerra mondiale si avvicina. USA e Francia accusano la Russia di aver attaccato un convoglio ONU in Siria. Mosca si difende e i rapporti con Washington restano più che tesi.
Quindi si accusano a vicenda. Naturalmente anche l'America ha attaccato, degli obiettivi, virgolette, sbagliati, cioè i soldati di siriani. Va bene, e però i giornali ne parlano pochissimo e i giornali filo occidentali attaccano tutta la Russia perché sono teleguidati dall'America, nel ordine mondiale americano. Quindi quello che il Signore ci ha mostrato anni fa, ora i giornali lo ripetono ogni giorno, e cioè molto tempo che diciamo stanno per scoppiare guerre, infatti adesso non ascoltate me, ascoltate i giornali, ve lo dicono i giornali, c'è un battito dalla dichiarazione di guerra Russia.
Sì.
Infatti America ha circondato la Russia di missili atomici nel Baltico, in Polonia, in Romania, eccetera. Adesso sta facendo lo stesso con la Cina perché hanno impiantato dei missili atomici nella Corea del Sud e la Cina è offesissima e dice la pagherete cara. Si preparano a guerre atomiche praticamente. Quindi se ascoltiamo il Signore è come leggere le notizie del futuro. Ora i giornali stanno dicendo quello che il Signore ci ha mostrato. Perché, fratelli, cerchiamo di capire, di entrarci in testa, che siamo una chiesa profetica, no? Il Signore ci ha fatto così. Quindi imparate tutti a profetizzare. Ricordate che il pregare in lingue aiuta molto. Legge, dammi una scrittura sulle lingue,
okay.
Primo Corinzi 14, 5. Perché quando pregate in lingue, anche se non siete capaci di pregare in lingue, pregate lo stesso. Va bene? Poi si sciolgono. Le lingue è un dono che Dio dà a tutti. Perché le lingue sono importanti? Perché è Dio che parla, è Dio che ti parla. È uno dei doni importanti, perché ascolta la voce di Dio, parli in lingue e Dio ti parla. Tu vuoi pregare Dio per questo e questo, preghi in lingue, invece gli chiedi a Dio quello e quello, cioè quello che veramente hai bisogno. Tu stai pregando, dammi i soldi Dio, invece no, Dio vuole che preghi, che sta il diavolo che sta arrivando e ti sta portando un cancro, un tumore, e vuole che preghi per quello.
Preghi con lo spirito, non con la mente.
Esatto, spirito. Quindi pregate in lingue. Quando cominciate a pregare in lingue, fate delle pause e dite quello che sentite, e quello si chiama interpretazione. Anche se preghi, anche se hai un bambino, prega come un bambino. Infatti Gesù, la Bibbia dice con le lingue di un bambino. Quindi anche se preghi ba 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 ba, ma, babbo e mamma, ta ta ta, ti ti ti, quelle sono lingue. Cioè la lingua è un modo di aggirare il cervello. Uh-huh. Il cervello è una cosa razionale, è una cosa pragmatica, è una cosa logica, però ci sono al mondo 7 miliardi di persone, ognuno c'è, e ci sono 7 miliardi di logiche diverse, di punti di vista diverse, e solo che ad ogni zucca quadrata gli sembra la cosa giusta. Poi arriva il Spirito del Signore e dice no, il profetico non è quello, è questo. Quindi quando pregate in lingue, poi ascoltate, se tu preghi in lingue con tutto il cuore, comincia con 5 minuti, poi 10 minuti, poi di più, fallo tutti i giorni e poi un giorno il Signore ti dona il dono delle lingue. Qual è un modo di fare? E il Signore non è limitato, te lo può dare mille altri modi. Quindi prega in lingue e poi stai zitto, e quello che ti viene è il Signore. Se preghi con tutto il cuore, quello che senti è il Signore. Se dai tutto il tuo cuore a Gesù e lodarlo, perché questo è così importante, lodare il Signore. Quando lodi il Signore, il diavolo se ne va. Mica il diavolo a stare a lodare il Signore insieme a te, lui se ne va. Quindi la mente viene liberata dalle interferenze, trasmissioni radio di radio diavolo. Va bene? E quindi così ricevi le trasmissioni di Dio. Quindi pregate in lingua, fratelli. Leggi quella, 1 Corinzi 14, 5.
Vorrei che tutti parlaste in altre lingue, ma molto più che profetaste. Chi profetizza è superiore a chi parla in altre lingue, a meno che egli interpreti, perché la Chiesa ne riceva edificazione.
Quindi quando interpreti le lingue sei uguale al profeta, sta dicendo. Mm-hmm. Quindi dice, parlate in lingue, ma molto più che profetizzate. E quindi profetizzare è superiore a blabberare in lingua. Cos'è blabberare in lingua? Ciarlatanare, scocciare la gente. Guarda, io sono il dono delle lingue, bla 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 bla. Ma se tu non interpreti, stai zitto. Chiudi la bocca gentilmente. Se tu non interpreti, stai zitto. Le lingue non è un giocattolo per sfoggiare i doni spirituali. È una cosa per ricevere istruzione dal comandante, da Dio.
Sì,
va bene?
Sì.
Va bene, leggi il prossimo, Angelo.
Prossimo titolo dice Dangerous Crossroads, Both Russia and America Prepare for Nuclear War.
Mm-hmm. Questo è il giornale Central Research Globalization. Dice, la traduzione sarebbe, mi pare che l'abbia messo sulla radio questa, no?
Non lo so.
Spero di sì.
Aspetta, vado a vedere. Yes, it's
on c'è la radio.
C'è la foto che tu hai dato.
Allora, leggilo, ho scritto qualcosa lì.
Allora, dice, USA e Francia accusano la Russia di aver attaccato un convoglio ONU in Siria.
Aver attaccato.
Questo l'abbiamo letto prima. Quello che, traduzione dell'articolo, pericolo, Russia e America preparano per guerra nucleare.
Comunque questo articolo che io l'ho letto di questo giornale è molto sobrio. Questo articolo dà la lista delle nuove armi tutte le armi che hanno costruite, le bombe che hanno aumentate, le bombe atomiche, la corsa al riarmo nucleare, USA e Stati Uniti e Russia. Cioè i bulli del mondo hanno ricominciato a provocarsi e a sfidarsi. Per ora si fa una guerra cercando di mostrare all'altro. La guerra adesso cerca di mostrare all'altro, alla concorrenza, chi riesce a costruire più armi atomiche. Quindi si fanno vedere, io ce n'ho 1000, io 10.000, io 20.000, e si stanno riempiendo di bombe atomiche. Per adesso la guerra è solo mostrare le armi che hanno. Ma non c'è peggio pazzo dell'uomo egoista che cerca potere senza Cristo, e questo è quello che vuole il potere. Però buona notizia per la Chiesa, buona notizia per i fratelli. Gesù torna presto e se non tornasse a breve, veramente ora il mondo potrebbe solo andare a suicidio nucleare. Apocalisse capitolo 9, perché viene il diavolo incarnato nella persona dell'Anticristo, il quale cercherà di fare in modo che il più possibile di guerra avvengano, così che il più possibile di gente muoia e vada all'inferno. La Bibbia ci dà il nome dell'Anticristo. Sai che la Bibbia c'è il nome dell'Anticristo? È il nome spirituale, però.
Sì,
eh?
Sì, sì.
Non sarà il nome politico, Ma la Bibbia ci dà il nome dell'Anticristo, vai in Apocalisse 9, 10 e 11, per favore.
Apocalisse 9, 10. Avevano code e pungiglioni come quelli degli scorpioni, e nelle code stava il loro potere di danneggiare gli uomini per 5 mesi. Il loro re era l'angelo dell'abisso, il cui nome in ebraico è Abaddon e in greco Apollyon.
Ok, in entrambe le lingue, ebraico e greco, vuol dire distruttore. Questo è l'Anticristo. Cioè lui è il capo dei demoni. Quei demoni segregati nell'abisso, lì hanno un capo, hanno un re. E questo è un demone che si chiama Apollyon, che possiederà questo politico, questo nuovo Hitler, nuovo Mussolini. Sarà qualche Merkel o Renzi, o qualche uno così, un Putin, non sono loro, ma uno così, e questo diventerà l'Anticristo. Cioè Apollo dentro di lui sarà incarnato e diventerà come un diavolo nella carne che guiderà il mondo. Ma comunque ce ne sono parecchie già di anticristi, eh? Va bene?
Sì, sì.
Prossimo articolo.
Experts: Mexican President's defense of migrants at UN doesn't square with reality at home.
Ok, traduzione. Il presidente messicano è andato a parlare alle Nazioni Unite, però il suo discorso non quadra con la realtà di casa sua, la realtà del Messico.
Oh.
Quindi fa un discorso alle Nazioni Unite, però in Messico le cose sono diverse. Va bene, leggi l'addressi del UN
Addressing
Summit.
The UN Summit for Refugees and Migrants on Monday, Peña Nieto said, Mexicans believe that the mixing of cultures and races is the future and destiny of humanity.
Capito, sta dicendo che, in traduzione, rivolgendosi al summit delle Nazioni Unite, il summit per i rifugiati e gli immigrati, Peña Nieto ha detto che i messicani credono, il suo popolo messicano crede, che mischiare le culture e le razze è il futuro e il destino dell'umanità. Quindi qui vediamo, primo, sta presentando un piano che adesso vedremo in Messico, la gente non è d'accordo con lui, non li voglio gli immigrati. Due, sta mostrando il piano segreto del nuovo ordine mondiale.
Sì, mischiare
come
tutti.
Abbiamo sempre detto, mischiare, sta dicendo, sono parole sue. Sì. Sono anni che lo diciamo e adesso questi qui lo dicono alle Nazioni Unite. Cosa state dicendo? Il destino dell'umanità è di mischiare le culture e le razze. Cioè la globalizzazione, che è una bella parola per dire dittatura mondiale. Una volta che tu mi globalizzi, le banche, l'internet, i governi e le religioni, grazie a questo papa che vuole fare l'ecumenismo, e anche i protestanti a dargli una mano, ci sarà tutto globalizzato. Cioè, in poche parole, il diavolo ama la globalizzazione, ama l'uniformità nel mondo, l'unità nella disunità. Perché? Perché praticamente il principio, il basico di quella ideologia politica, quel genio del male, Mussolini ha inventato, si chiama fascismo, capito? L'ecumenismo delle religioni è un fascismo religioso, cioè mette tutti insieme nelle differenze. Non è importante se tu lo chiami Allah, Maometto, e se tu nel tuo Corano c'è scritto ad ammazzare tutti che non sono... L'importante è che noi ci cerchiamo di metterci da una zuppa puzzolente che asfissierebbe chiunque. Va bene? Quindi attenzione, prestate attenzione. Ci sta dando, ci sta rivelando sotto banco cosa noi del mondiale vuole. Mischiare le culture e le razze, questo è il destino dell'umanità. Ecco spiegato perché i giornali sono a favore dell'Islam che viene in Europa, e spostamento degli immigrati che dal Centro America vanno negli Stati Uniti, dal Nord Africa entrano in Europa, stanno mischiando le carte, così che nel mezzo del caos arriva un grande pacificatore. Sapete di chi sto parlando?
Sì, dell'Anticristo.
L'Anticristo dice: ehi, voi state litigando per cosa? Per Allah, per Gesù, per Buddha. Ci penso io. Daniele 11 si siede nel Tempio di Dio. Secondo Tessalonicesi capitolo 2 si siederà nel Tempio di Dio mostrandosi come se lui è Dio.
E dice: cambierai i leggi e i tempi.
cambierà le leggi e i tempi. Cioè, una volta che dice no, smettete di litigare protestanti, cattolici, islamici, zucche dure, ci penso io, dovete amarvi, e quello, l'anticristo ruberà il messaggio del Vangelo per portare una falsa pace, e avremo patto dei 7 anni, finalmente Israele farà la pace con la Palestina. Io pensavo che poteva arrivare quest'anno, e può ancora arrivare, va bene? Se non è quest'anno, sarà il prossimo, ma insomma io non la data, Gesù non me l'ha data, ma so che siamo vicini, che il mondo mica può tirare avanti molto così.
Sì.
Va bene, qui c'è un articolo di giornale, vediamo se riusciamo a leggerlo dopo, dice che stanno emigrando dall'Italia decine di migliaia di giovani sotto 34 anni, emigrano.
Wow.
Cioè dice che praticamente non trovano lavoro, trovano solo barbe lunghe, con donne con i veli che stanno prendendo tutto in Italia, emigrano e cercano paesi che non siano così islamizzati. Sempre qui in Sud America non c'è nessun problema di immigrazione, di islamismo, gloria a Dio, e godiamo di una grande pace qui. Questo è quello che sta succedendo. Vuoi andare avanti a leggere l'articolo?
Ok. Peña Nieto called for a focus on human rights, establishing the obligations of all states toward migrants, recognition of migrants' contribution to economic and social development, and social inclusion to help eliminate intolerance, prejudice, and racism. Mexico's actual treatment of migrants, however, is absolutely dysfunctional, according to Javier Reyes, an expert on migrants at the Ibero-American University in Mexico City.
Cioè sta dicendo che mentre lui predica che il destino è di mischiare tutto, fare una zuppa, in realtà nell'Università del Messico i professori insegnano, c'è uno già, Javier Reyes, che dice che la situazione degli immigrati in Messico è assolutamente, absolutely dysfunctional. Assolutamente caotica. Cioè, nell'ordine mondiale cerca di convincere i popoli, voletevi bene, e questo ha detto Gesù, non voletevi bene. E poi dico, ma come? Vengono qua, ci rubano il lavoro, ci portano la loro cultura, parliamo dell'Europa adesso.
Sì, sì, sì.
La loro cultura, non possiamo più, adesso in Italia ho letto, c'è un articolo, uno scandalo, perché c'è una presentatrice di Rai 1 che c'è una croce attaccata al collo. Oh, apriti cielo, la croce attaccata, quello può offendere un islamico che sta pulendosi i denti nel bagno e magari ascolta la televisione e vede una croce. Oh, ma dov'è il mio diritto islamico in Italia? Grazie mentre ho costruito le moschee, grazie che abbiamo i ministri islamici nel governo italiano, ma quella croce mi dà fastidio però. In Svizzera vogliono togliere la croce dalla bandiera, che tu vai in Arabia Saudita non puoi neanche entrare con la Bibbia. L'imbecillità alla quarta potenza siamo arrivati. E questo nuovo ordine mondiale ci convince che si può convivere così. Allora, fratellini, fratelluzzi e sorelluzzi, ascoltate, i popoli non vogliono il multiculturalismo come questi messicani, non vogliono fare una zuppa a tutte le razze. Il nuovo ordine mondiale lo spinge, che questo è essenziale all'anticristo per dominare tutto, che tutte le razze siano globalizzate. Cos'è globalizzazione? Un termine politicamente corretto per non voler dire ingabbiare, insalsicciare, depersonalizzare, deculturalizzare e mantenerli in costante tensione gli uni contro gli altri, in modo che l'anticristo arriva e mette tutti in stato di inferiorità e condanna tutti i popoli e razze che stanno lì a litigare, perché saranno tutti ovviamente in perenne conflitto e litigare tra di loro come è successo già in Europa, in Serbia, Kosovo, il diavolo ha messo Kosovo una nazione islamica, così che la Serbia invece di innalzare Cristo se la passa a litigare con loro. Quindi il diavolo e i suoi politici e i media, che io chiamo lustrascarpe del nuovo ordine mondiale, cercano di convincere il mondo degli allocchi che un domani sarà possibile la multicultura, ma non ha mai funzionato, e c'era proprio la bacchetta magica lì, In un mondo senza Cristo, dove nazioni di ogni continente sono in competizione tra di loro, dove ogni nazione è in disaccordo tra i propri stessi partiti dentro di ogni singola nazione e gli stessi partiti in disaccordo nel loro stesso interno, e dove ogni famiglia e ogni coppia senza Cristo è disunita o divorziata in casa. In questo mondo, la bocca del dragone, il diavolo, che sono i politici, TV e media, cercano di dirci che in questo mondo, in assoluta divisione, basterà buttare in un pentolone tutte le razze, culture, lingue, costumi, la cultura e le religioni, basta mescolare, come si dice in gergo culinario, cucinare a fuoco lento, e voilà, come per magia, così come è stato col Big Bang, sarebbe nato l'universo, abracadabra si dice, no? Tutto il mondo diverrà, sempre a futuro, attenzione, una specie di paradiso sulla terra. Ma nota, i politici hanno tutti un denominatore comune, qual è? Sempre al futuro, sì. Sempre dopo, sempre domani, sono migliaia di anni che questi disgraziati imbroglioni ci dicono che votatemi domani, vi prometto, dobbiamo solo ammazzare il nemico, dobbiamo solo uccidere tutti gli ebrei, vedrete che il nazismo sorgerà. Dobbiamo solo invadere la Grecia e il nord dell'Africa e vedrete che il fascismo dominerà l'Europa e il mondo. Parola di Mussolini. Quando? Domani, fratelli. Tutto domani. Invece noi diciamo no. Ieri sul Calvario è venuto uno ed è risorto e io ho pregato e mi ha cambiato e sono nato di nuovo e ho abbandonato le mie droghe, le mie imbecillità, la mia malinconia, la mia tristezza, la mia depressione. Non sarà domani. È stato ieri, è già successo, io sono un testimone, è avvenuto!
Gloria a Dio, amen, è avvenuto!
Ma cosa dice il Signore? La verità di Dio ci avverte che non è come questa cretinaggine che questi ipnotizzatori politici e farisei religiosi della domenica mattina dicono, ma stanno per venire i giorni in cui non il paradiso sulla terra, parola dell'anticristo, arriverà. Ma Matteo 24, cosa dice invece Gesù? Questa profezia è vera? Comincia dal 6.
Voi udrete parlare di guerre e di rumori di guerre.
Ecco, adempito. Quale pace? Guerre stanno già cominciando. Infatti bisogna
che questo avvenga.
E bisogna che avvenga. Verso 7.
Perché insorgerà nazione contro nazione e regno contro regno. Ci saranno carestie e terremoti in vari luoghi. Ma tutto questo non sarà che principio di dolori.
Come mai se scritture non le aggiustiamo, non le miglioriamo, queste scritture in base agli eventi, in base alle notizie mondiali, perché non le aggiorniamo queste scritture come fanno quelle cretinaggine delle dottrine religiose, i libri, le dottrine cattoliche, protestanti, altro zupone, che devono aggiustarle in continuazione, perché quelle sono immondizia, e questa è la verità, e questo non si cambia, e sono 2000 anni che non si cambia mai, verso 9.
Allora vi abbandoneranno all'oppressione e vi uccideranno, e sarete odiati da tutte le genti a motivo del mio nome. Allora molti si svieranno.
Siamo odiati da tutta la gente. Oggi essere cristiano è un'offesa.
Sì.
Porti la croce. Magari se offende il musulmano che è nella Mecca lì, che per sbaglio accende la televisione la tua croce e gli dà fastidio. Si sta pulendo i denti, vede la tua croce. Andiamo.
Allora molti si svieranno, si tradiranno e si odieranno a vicenda. Molti falsi profeti sorgeranno e sedurranno molti, perché l'iniquità aumenterà, l'amore dei più si raffredderà, ma chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato.
Perseveriamo. Amos 8:11, Osea 9:7, cosa dice? Dice che dobbiamo aprire le orecchie, ascoltate, aprite il cuore duri di orecchie. Non viene paradiso sulla terra, ma l'inferno. Vengono i giorni, dice il Signore, Amos 8:11. Ecco, vengono i giorni, dice il Signore, Osea 9:7.
I giorni della punizione vengono. Vengono i giorni della retribuzione. Israele lo saprà.
Chi è Israele? I cristiani, le chiese addormentate.
Il profeta impazzisce. L'uomo ispirato è in delirio a motivo della tua grande iniquità e ostilità.
Questi sono i sacerdoti, i pastori. quelli che sono lì sono impazziti, sta gente, sono a costruire edifici morti, stramorti, che non servono a niente, invece costruire la chiesa di Cristo fatta di pietre vive. Questa è la cronica, descrive la cronica disubbidienza del popolo di Dio di ieri e delle chiese tradizionali di oggi, e la loro disubbidienza li ha portati alla pazzia. Questi pastori, questi preti sono un branco di pazzi. Pazzi, seguono un papa, seguono le dottrine protestanti, seguite il Vangelo, pazzi, stolti, ciechi, buttate via queste cretinaggini, non ho capito che vi portano alla fossa, alla stessa fossa dove sono loro. Verso 8, Efraim fa la sentinella davanti a mio Dio, ma il profeta è un laccio dell'uccellatore.
E tutte le sue vie un avversario contro la casa del suo Dio. Essi si sono profondamente corrotti, come ai giorni di Gibea. Il Signore si ricorderà della loro iniquità.
12.
Anche se allevano i loro figli, io li priverò di essi, in modo che non rimanga loro nessun uomo. Sì, guai a loro quando li abbandonerò.
17.
Il mio Dio li rigetterà, perché non gli hanno dato ascolto. Essi saranno nomadi fra le nazioni.
Cioè il Signore è specializzato nel bastonare il suo popolo quando disobbedisce. Ma i falsi profeti impazziti dicono no, impazziti, Dio ci benedirà, Vangelo di prosperità. Dormi, bella addormentata nel bosco, dormi. E quelli che seguono falsi profeti saranno puniti con falsi profeti. Tutte queste chiese addormentate dalla domenica che prendono l'ostia o la comunione, quello che prendono o ho ricevuto Gesù. Ma che roba. Gesù sei tu, no? Tu sei il corpo di Cristo. Come hai ricevuto Gesù? Lo ricevi una volta, no? Cos'è Gesù? E come la droga ogni settimanale? Ricevi una volta, ciao, no? Va bene. Abbastanza per questo articolo.
Prossimo titolo?
Vai.
Il giornale.
Sì, questo qui parla del nuovo ordine mondiale che sta spingendo il suo piano. Cosa dice?
Angela Merkel. Aziende, assumete immigranti.
Capisci, questo è il piano. Questo è il piano dall'inizio. Tra gli immigrati, così le aziende le assumono, il costo del lavoro cala, nessuno può fare più sciopero perché se ti lamenti assumiamo questi che bussano alla porta, gradualmente, cioè non è che si può fare 24 ore, i migranti devono imparare qualcosa prima. Come possiamo vedere, dietro tutte queste manovre riguardo gli immigranti, vi erano le multinazionali, i calcoli di interesse, di produzione, soldi guadagni, abbassare il costo del lavoro, cioè abbassare il costo del lavoro a livello di fame, in modo che i ricchi, cioè politici, banchieri, multinazionali, nuovo ordine mondiale, diventano sempre più ricchi, possono comprarsi sempre più yacht, più aerei privati, eccetera, e i poveri, sempre più poveri e schiavi del sistema. Questa è l'esca alla quale i ciechi spirituali hanno abboccato. Cioè, è un'esca del diavolo, e hanno fatto entrare gli immigrati. L'accoglimento di questi immigrati non c'ha niente a che fare con le bugie politiche che ascoltiamo nei media. Cioè, aiutare questi poveretti, è morta la bambina affogata, facciamogli una foto e mettiamola su internet. Che imbroglioni, lasciate la bambina in pace che l'avete uccisa voi con i vostri piani e programmi. Gli Stati Uniti hanno importato milioni di schiavi, milioni di schiavi hanno importati nel 1800 per la loro prosperità della loro economia. Allo stesso modo oggi le nazioni ricche hanno trovato questa nuova formula per importare manodopera ai più bassi prezzi. In realtà schiavi sotto la copertura ipocrita di aiutare gli immigrati. Questi avidi, ingordi del nuovo ordine mondiale sono però ciechi riguardo alla profezia biblica, non vedono le profezie. Infatti l'immigrazione che si pensano li farà arricchire sempre di più, sono in realtà un piano del diavolo, che loro neanche lo capiscono. È un cavallo di Troia dell'anticristo attraverso il quale egli sta trasbordando gli islamici in Europa per i suoi scopi. Attraverso di questi qua l'anticristo influenzerà l'Europa verso l'islamismo, come già avviene. E le profezie cosa ci dicono? Che l'Europa diventerà talmente islamizzata che alla fine l'Islam e l'anticristo, che facilmente anticristo sarà qualche specie di islamico, guideranno l'Europa a unirsi alla Russia, la quale è già alleata dei paesi islamici, e scoppierà la profetizzata guerra contro gli Stati Uniti e alla fine la profetizzata invasione di Israele. Ne abbiamo parlato, vede Ezechiele 38.
Ad Armageddon, sì.
Sì, Armageddon, Numeri 24 23, e Zaccaria 14 1. Queste sono profezie che parlano dell'Anticristo che conquisterà Israele.
Sì, va sì, bene? Sì.
Prima del, dopo il rapimento, prima di Armageddon. A posto?
Sì, sì, sì. Sì, prossimo titolo è quello che hai menzionato prima. Il Fatto Quotidiano. Migranti, oltre 11.000 salvati nel canale di Sicilia e 28 morti negli ultimi 2 giorni.
In 2 giorni? 11.000. 11.000 in 2 giorni. Ma questo praticamente stiamo andando al ritmo di... una media di, io fai il calcolo, 150.000 al mese o 2 milioni all'anno. Ma stiamo scherzando, questo cosa sarebbe? Multicultura. Questo è multi-inganno.
E poi dice 3 bimbi nati su una nave. Questi anche fanno tanti figli, quindi sarà veloce la
popolazione. Gli islamici hanno 8, 10, 12 figli.
Sì, sì, sì.
Cioè, infatti è calcolato nel 2050, se il Signore dovesse ritardare, che non credo, l'Italia sarà, l'Europa sarà, saranno più islamici che europei. Gli europei sono tutto contrario, anticoncezionali, pillole, aborti.
I musulmani.
Cosa ho detto? Gli europei, pardon. Sì. Gli europei con aborti, anticoncezionali, pillole, questo, quell'altro. E omosessuali che non possono produrre niente,
sì.
Un fico secco possono produrre, due lesbiche, due uomini che producono, producono niente, problemi producono. Il tasso di suicidio tra gli omosessuali è il terzo della media. Ho letto una statistica, la percentuale degli abusi sessuali tra omosessuali è il 300 volte superiore che non tra gli eterosessuali, quelli normali. E poi ti dà l'AIDS, ti dà un sacco di malattie, è una pratica sporca, è orribile. Praticamente è un'immondizia a destra e a sinistra. E arrivano gli islamici che hanno 4 regole sul Corano che funzionano, che le hanno copiate, fotocopiate, fotocopiate dalla Bibbia ovviamente, e loro fanno i figli. E Dio li benedica per quello. Però gli anticristi europei fra poco saranno in minoranza.
Sì.
Quindi, guarda, gli islamici, da quando l'Islam è nato circa 14 secoli fa, si sono sempre ammazzati come cani e gatti, gli islamici, sempre. Anche oggi, guarda, quasi dappertutto, quasi in ogni nazione islamica si fanno la guerra, perché non possono sopportarsi tra di loro. Immagina venire qua in Europa... L'astuzia del diavolo è stata di traslocarli in Europa, sotto le bugie di integrarli all'Europa e quindi importare in Europa tutti gli irrisolvibili problemi islamici, comprese le loro guerre. L'idea del Corano e di Maometto di uccidere e sottomettere tutti gli infedeli, a cominciare dai cristiani ed ebrei. Praticamente il diavolo sta importando veleno in Europa, non gli islamici, quella è gente che li amiamo, vogliamo convertirli, l'Islam. L'Islam è...
Sì.
Ma l'hai letto? Il libro principale che distrugge l'Islam è il Corano. Uno che lo legge però senza paraocchi, lavaggi del cervello. Il Corano è il miglior scritto che puoi leggere per capire che è una religione falsa. Guarda, la Serbia era un fortissimo bastione cristiano. Il diavolo l'ha neutralizzata, grazie ai bombardamenti americani, e messa sotto controllo. Sotto controllo, e la riempite di problemi, le ha strappato il Kosovo, l'ha regalato agli islamici, va bene, e adesso la Serbia è sotto controllo, che è tutta lì presa con questa nazione islamica alle sue frontiere. E ora il diavolo ripete il piano smistando gli islamici in tutta Europa, usando i burattini come Renzi, Hollande, Merkel e i suoi cani da guardia, i media, che di proprietà delle banche Nuovo Ordine Mondiale, e questo è quello che sta succedendo nello spirito per chi vuole saperlo. Questo è quello che succede. Quindi hanno importato gli islamici in Europa perché per generare il caos, è già cominciato, va bene, adesso cominceranno attacchi, hanno già cominciato terroristi, questo, quell'altro. E poi così che l'anticristo può venire e dire no, qui ci penso io, portiamo la pace. Va bene?
Sì, sì.
A posto.
Um, prossimo titolo, sempre sugli immigrati. Il giornale.it dice: la preghiera shock dell'imam della Mecca. I jihadisti sconfiggano i cristiani.
Ma ti rendi conto? Ti rendi conto? Guarda, leggi un po' l'agitazione di questo articolo, come predicano nelle moschee questi qua.
Falli trionfare sui traditori ebrei, sui malvagi cristiani e su tutti gli infedeli. E con queste parole che Abdurrahman ibn Abdullah, non lo so come si legge.
Leggi.
Ok. Abdurrahman ibn Abdulaziz al-Sudais, imam della grande moschea della Mecca, si è rivolto ai fedeli durante una preghiera nella città santa islamica. La predica, che è stata ripresa da una televisione egiziana e poi da diversi media di tutto il mondo, mostrano l'imam inneggiare alla guerra santa. L'imam in questione è considerato come uno degli interpreti più radicali del Corano e un appartenente al salafismo. Nel recente passato ha più volte inneggiato alla distruzione di Israele e alla persecuzione degli ebrei ed evocato una guerra contro i musulmani sciiti.
Quindi anche tra musulmani.
Le frasi in questione sono state ascoltate da milioni di persone che si trovavano alla Mecca per il pellegrinaggio che ogni fedele musulmano è tenuto a fare almeno una volta nella vita.
Cioè praticamente non c'è nessuna nazione cristiana che sta facendo la guerra all'Islam. Molti. Non c'è nessun gruppo cristiano che sta facendo la guerra all'Islam. Moltissimi gruppi islamici stanno facendo la guerra ai cristiani. Perché? Perché i cristiani che non stanno facendo niente li preoccupano così tanto? Perché l'Islam sono terrorizzati dal cristianesimo, da Cristo. Sono terrorizzati. Loro con tutte le loro bombe, suicidi, terrorismi, tutto questo, stanno solo perdendo. I cristiani, solo predicando l'amore, stanno vincendo. Addirittura sedendoci sulle panche a crescere funghi, già fanno di più di quelli che si suicidano. Immagini se si alzassero, immaginiamoci, se questi cristiani addormentati si alzassero da questa cassa da morto di chiese e andassero a predicare il Vangelo. La potenza della Pentecoste, la potenza dello Spirito Santo,
sì.
La potenza di Cristo, la potenza dell'amore, se i cristiani, se 1% dei cristiani morti, stramorti nelle chiese uscissero dai cimiteri, 1%, e andassero a evangelizzare, a parlare ai musulmani di amore, gli offrissero un caffè, un cappuccino, un pezzo di torta, 4 soldi per l'autobus, e gli dicono: guarda, Gesù mi ha detto di benedirti. Se gli ponessero le mani sulle spalle, li guarissero. Questi imbambolati, addormentati, stramorti, cristiani delle chiese, se facessero solamente l'1% di loro, non ci sarebbe problema islamico. Gloria al Signore. Ma non lo faranno. I cristiani non lo faranno. Leggiamo Ezechiele capitolo 2, verso 3. Perché non lo faranno? Perché è profetizzato, perché i cristiani fin quando hanno una spaghettina da mangiare, un cappuccino da bere, dice: ma non ho bisogno, viene i loro falsi profeti gli hanno detto che viene il rapimento, rilassati, invece viene il bastone, saranno distrutti questi disobbedienti. Avverrà come è avvenuto per Israele, Ezechiele 2, Dio sta parlando di Israele e parla all'Israele di oggi, l'Israele cristiana, Ezechiele 2, da 3 a 10, vai.
Egli mi disse: figlio d'uomo, io ti mando ai figli di Israele, a nazioni ribelli, che si sono ribellate a me. Essi e i loro padri si sono rivoltati contro di me fino a questo giorno. A questi figli della faccia dura e dal cuore ostinato io ti mando. Tu dirai loro: così parla il Signore Dio. Sia che ti ascoltino o non ti ascoltino, poiché sono una casa ribelle, essi sapranno che c'è un profeta in mezzo a loro. Tu, figlio d'uomo, non aver paura di loro, né delle loro parole, poiché tu stai in mezzo a ortiche e spine, abiti fra gli scorpioni, non aver paura delle loro parole, non ti sgomentare davanti a loro, poiché sono una famiglia di ribelli.
Va bene, il cristianesimo oggi sono un branco di ribelli. non è mica caso, non mica, mica i cristiani sono così stupidi che non capiscono che i loro pastori sono falsi profeti, molti l'hanno capito, però sono disobbedienti uguale ai loro falsi profeti.
Sì.
Loro vogliono servire il mondo, vogliono essere schiavi del mondo, vogliono essere schiavi di questo Egitto, perché se seguire Gesù, sollevare la croce, salire per il loro calvario è più dura del cappuccino, dei quattro soldi che il diavolo gli dava, l'assistenza, l'assegno familiare dei bambini, e questo, quell'altro. Ci sono famiglie che vivono sugli assegni familiari dei bambini, lazzaroni, pigri, e non voglio andare per tutto il mondo a predicare il Vangelo, a vivere di quello che la gente del terzo mondo vive. Quindi sono un cristianesimo ribelle. Comunque Dio ci dice oggi che ti ascoltino, che non ti ascoltino, dagli il messaggio e sapranno che c'è un profeta. Fratelli, non temete di essere profeti, profetizzate. Cominciate a muovere la bocca, le profezie usciranno, specialmente se leggete la Bibbia, se amate Gesù, quello che sentirete di dire sarà del Signore, perché lo confronterete con le scritture e sapete che è basato sulle scritture. Fratelli, profetizzate! Parlo specialmente ai fratelli lazzaroni, che non si danno da fare, sono lì a bere il cappuccino. Per favore, svegliatevi! Siamo una chiesa di profeti, non siamo gli unici profeti al mondo, ce ne sono altri, ma noi siamo tra questi. Se qualcuno non l'ha ancora capito, vi informo. Va bene, quindi ci dice di non aver paura, perché siamo in mezzo alle ortiche e agli scorpioni. Cosa vuol dire? Vuol dire che la nostra vita, capito, è dura. Siamo in mezzo a scorpioni spirituali, demoni. Uh-huh. Siamo in mezzo alle ortiche, cioè sì, le ortiche sì. Sono come questi religiosi che ci pungono sempre. Sai, a me mi chiamano falso profeta, mi chiamano un pazzo di internet, Angela una pazza, perché lei è donna, quindi al femminile, e voi siete un branco di pazzo che ci seguite. Io, per grazia di Dio, spero che state seguendo Gesù. Quindi le ortiche sono le religioni che ci pungono, va bene, gli scorpioni sono i demoni intorno che spingono le ortiche per pungerci. Siamo nelle difficoltà, cosa fare? È stato detto, se camminando un giorno ti trovassi nel mezzo di una foresta, continua a camminare. Verso 9.
Io guardai, ed ecco una mano stava stesa verso di me, la quale teneva il rotolo di un libro.
Il rotolo.
Il rotolo di un libro.
Lo srotolò?
Lo srotolò davanti a me. Era scritto di dentro e di fuori e conteneva lamentazioni, gemiti e guai.
Sì, a me mi dicono, ma come sei deprimente. Oh, tu mi scoraggi. Scusa, se vuoi zuccherini, vai nelle chiese morte che ti danno lo zuccherino. Continua a prendere lo zuccherino addormentato. Ma vogliamo svegliarci? Io leggo i giornali pieni di disgrazie, di cose tetri, a volte sono qua Skype a esorcizzare gente posseduta del diavolo, devo parlare anche con i diavoli. Quando ho finito, allegramente, Angela, che succede? Sono depresso?
No.
Assolutamente.
No.
Perché c'ho il cuore pieno di Gesù, Amen. Io mi sveglio la mattina, cerco di lodare immediatamente, durante la giornata cerco di tenere la mia mente sulle scritture, sull'amore, certo, su Gesù, certo. Vado in giro in continuazione, cerco di abbracciare sempre qualcuno, cerco di dare sempre amore, date e vi sarà dato, se non date non vi sarà dato, e se non vi è dato perché non state dando, ma se date vedrete che riceverete, non cercate di smettere di ricevere, cercate di dare e nel nome di Gesù Cristo riceverete, date e vi sarà date,
grazie,
buona misura,
Gesù.
Pigiato, abbondante, straboccante, perché col metro di misura che date vi sarà ridato, quindi se tu sei tirchio a dare, Dio sarà tirchio con te, se tu sei col cuore mezzo chiuso, Dio chiuderà mezzo cuore a te, quindi svegliarsi, fratellini e sorelline, svegliarsi, alleluia. Oh, che noioso essere circondati da gente mezzo cuore. E voi che siete nelle famiglie, che c'è mezza famiglia che non vi fa leggere la Bibbia, che guarda la televisione quando volete pregare, uscite da quella famiglia. Affittatevi una stanzetta come fanno gli studenti. E se non avete soldi, andate in giro di negozio in negozio. Posso lavare i vetri? Posso lustrargli le scarpe? Posso un negozio di passarotti, di animali, di cagnolini? Posso pulire la gabbia dei cagnolini? Armatevi di umiltà, voi lazzaroni superbi che volete il lavoro in banca, all'ufficio, col computer. Io sono idraulico, se non vogliono idraulici vai a fare salti in banco. Va bene? Allora, fratelli, preghiamo che anche tra di noi nessuno si addormenti come loro. Molti si sveglieranno solo, quando sarà troppo tardi, quando verrà il mondo anticristo a bussare alla loro porta, la tribolazione, il marchio della bestia che viene, e loro si diranno: oh, stiamo scappando d'inverno, mia moglie sta allattando. Oh, oggi è sabato, domenica, non posso comprare la benzina. Ma te l'avevamo detto di mettere scorte nel garage, perché non hai messo 200-300 litri di benzina di diesel nel garage? Fessa chiotto. Infatti noi qui abbiamo messo delle scorte di diesel, abbiamo qua un po' di diesel, abbiamo un po' di questo, abbiamo un po' di tutto. Ve lo consiglio a voi, va bene? Angela, perché non vai avanti? Perché
prima,
ti stai dilungando
prima...
troppo. No, devi tagliare il corto, perché e qui se no arriviamo alla
io
una.
Io sempre parlo troppo,
e per
no?
Per cortesia, capito?
Allora, prima di andare
cerca
avanti...
Cerca di essere una donna di poche parole.
Ok, allora taccio. C'è un'altra notizia sempre sui migranti che...
Senti, ma puoi dire ai fratelli che ci scrivono qualche email?
Ma è quello che ti leggo adesso.
Perché, no, ma diglielo. Perché mandate qualche email, qualche commento e dire... Frate Giuseppe, tu mi sembri mezzo pazzo. Frate Giuseppe, tu qua, tu là. Sono d'accordo, bravo. No, non sono d'accordo perché. Insomma, se c'è qualcuno vivo che segue, fatevi sentire. Sai che ci sono anche delle persone vive che ci seguono?
Certo, certo.
Mica sono tutti morti.
No, no, no.
C'è qualcuno vivo, sai, veramente. Quindi digli di iscriverci, per cortesia, quelli che sono vivi.
Sì, ma
brevi, i brevi saranno ascoltati di corsa.
Sono tanti che hanno scritto mentre parlavi, ma non sono tutti sul soggetto, quindi non li leggiamo.
No, sul soggetto.
Okay.
Onde rimaniamo con la palla al piede.
Sul soggetto c'è uno da parte di Antonino.
Antonino.
Sempre una ultima notizia sui migranti. Il Papa chiede più accoglienza, perché anche Maria è stata migrante.
Ma perché non apre il Vaticano, scusa? Beh, cosa? Tu apri l'Italia agli immigrati e i poveracci che non hanno un lavoro devono riceverli e tu vai al balcone a predicare. Apri il Vaticano, per cortesia, non solo il Vaticano, apri tutte queste chiese che non servono a niente della domenica e dategli le vostre chiese e i preti tutti fuori a evangelizzare.
Magari.
Che altro dice il Papa?
È il giornale, l'articolo viene dal giornale e dice: anche Maria è stata migrante. Quindi sarebbe biblico di accogliere
i migranti.
Sì,
ma non è stata accolta però. Sì, è un brutto esempio.
E le hanno dato una staula in Betlemme.
Cosa gli hanno dato?
A stable.
Una stalla.
Una stalla.
Una stalla, cos'è che hai detto?
Nothing, no, don't worry.
Ma tu stai riscrivendo l'italiano. ma lascia per... Perché Maria non è stata immigrante. Maria scappava da Erode che la volevano uccidere. No, non ho capito niente,
certo,
questo
certo.
Della Bibbia. Digli al Papa che gli serve una pentecostolata. Una pentecostata, gli serve questo Papa ha bisogno della Pentecoste, ha bisogno dello Spirito. Lui è gesuita, i gesuiti che ne capiscono di Spirito Santo. Imparasse dei fratelli pentecostali, glielo possono insegnare. Avete bisogno della Pentecoste, Papa, col tuo balcone, l'acqua santa, per cortesia, ti serve il battesimo dello Spirito Santo. È così che si legge la Bibbia. Maria è stata immigrata, ma anche mio nonno è stato immigrato. Cosa c'entra? Maria non era immigrante. Era una rifugiata da Erode, scappava che se no gli ammazzavano il bambino Gesù. Ma qualcuno deve evangelizzare questo Papa, ma che Bibbia ha studiato questo qua? Andiamo, per cortesia. Non ho tanto rispetto per il Papa, perché la Bibbia dice di rispettare i dominatori del mondo, quindi dobbiamo rispettare il Papa. Anzi,
okay.
Di chiamarlo Santità, perché lui vuole essere chiamato Santità. E a me come mi devono chiamare? Sono santo anch'io però, perché c'ho Gesù,
certo.
Scusa, che sono meno santo di lui. Anzi, lui deve dimostrare che ce l'ha Gesù, perché come i discorsi di un ordine mondiale che sta facendo, mi sembra un cattolico col fischio questo. Sai come sono i cattolici col fischio? Cattolici falsi, capito? Non è vero cattolico. Io ho conosciuto i veri cattolici, sono fratelli uno di qua, cattolici, carismatici, è arrivata una coppia, visto? Abbiamo mangiato insieme le dolcissime, quelli sono cattolici veri.
Sì,
perché
sì.
I cattolici veri si riconoscono perché sono amici nostri, ci amano, ci amiamo.
Sì, sì,
un
sì.
Vero cattolico ci ama, perché? Perché io amo loro. Andiamo, vai avanti.
Ok, altre notizie, abbiamo un sacco qui di notizie, ma...
Andiamo veloce, le leggiamo due alla volta.
Ah, ok, va bene.
Allora.
Le prossime sono notizie del marchio che viene.
Allora, cambiamo soggetto, il marchio della bestia che viene. Allora,
Australians embracing superhuman microchip technology.
Gli australiani si aprono per ricevere la tecnologia di un microchip superumano. Prossimo articolo.
Ai, ai, ai. 50.000 persone nel mondo hanno un chip sotto pelle, molte altre seguiranno.
Ma nessuno lo sa quanti sono, secondo me sono molti di più di 50.000. Adesso è un po' una moda, sarà presto obbligatoria. Man. Prossimo
sì.
articolo.
Microchip sotto pelle, tra le 30 e le 50.000 persone ne fanno già uso.
Il giornale come si chiama?
Repubblica.it.
La Repubblica. Quindi 30 e 50.000 già fanno uso del microchip. Avanti col prossimo articolo.
Snowden consiglia...
Chi è Snowden? Snowden è l'ufficiale della CIA americana che ha abbandonato l'America per denunciare l'America dei suoi sotterfugi, e l'America lo vorrebbero ammazzare di giorno, lo vorrebbero vivo o morto, questo qui, possibilmente morto, perché questo qua ha svelato gli altarini. Cosa dice Snowden? In Russia, protetto da Putin.
Snowden consiglia di incollare cerotti sulla fotocamera dei computer contro sorveglianza globale.
Ok. L'ex ufficiale
dei servizi segreti degli Stati Uniti, Edward Snowden, ha dato alcuni suggerimenti su come proteggersi in parte dalla spionaggio, dalla sorveglianza globale e dagli hacker.
Allora, fratelli che ascoltate, addrizzate le orecchie, per cortesia, spalancare bene le antenne satellitari, le parabole. Allora, dovete mettere uno scotch, un qualcosa che blocchi ogni computer. Adesso c'è una videocamera, mica vi hanno chiesto, ve la danno gratis, perché vogliono vedere la vostra cocuzza. Angela, tu ci hai messo il cerotto lì sui tuoi computer?
Sì, ce l'abbiamo su uno, l'altro non abbiamo videocamera.
Sì, quello della radio non c'è neanche.
No.
E se ci fosse non lo vogliamo. No. E gli altri hai messo?
Sì.
Anche io. Questa è la prima cosa che faccio
quando prendo un computer,
gli metto un pezzo di scotch davanti. E così... Vabbè che adesso dicono che con il computer lo schermo stesso ti può riflettere. Però la videocamera è molto più precisa.
Sì.
Quindi vabbè, andiamo al prossimo. Quindi fratelli, prendete nota. Mettere un cerotto sulla videocamera del vostro computer. Chi non l'ha fatto, lo faccio oggi stesso, va bene? Andiamo.
In Repubblica Ceca, impianto chip elettronici sottocutanei per transazioni monetarie.
Quindi già per transazioni monetarie impiantano chip elettronici, vedi, con la scusa dell'Alzheimer, la scusa del nonnetto che non si ricorda l'indirizzo di casa, la scusa della zia anziana che si dimentica dov'è che ha messo le calze, le ciabatte. E adesso stanno arrivando a veramente quello che gli interessa. Leggiamo qualche scrittura, se lo dicono anche da soli.
Sì.
Apocalisse 13, già dice sì, il tempo fugge qua. Allora, leggetelo da soli, Apocalisse 13 parla che il marchio della bestia sarà per la transazione monetaria.
Ok, e poi credo che chiudiamo con le notizie sul marchio della bestia. E andiamo alle prossime notizie del crollo finanziario che viene, e credo che questa anche è l'ultima per oggi. Da ansa.it, Banca Italia, nuovo record del debito pubblico italiano. Sale la quota del debito pubblico italiano in mano agli stranieri a marzo. Totale di 2.228 miliardi del debito pubblico di marzo.
Mi pare che ho messo un'immagine sulla radio di questa, no?
Credo di sì. Sì, l'ho messo.
L'ho
sì.
messo, no?
Sì, lì sotto Merkel, sì, si vede.
E poi cosa dice Renzi? L'Ansa cita Renzi, cosa dice?
In 2017 cancelleremo parte agricola IRPEF.
Quindi Renzi dice fra un anno... toglieremo un poco di tasse.
Ah.
Va bene? E, è tutto un imbroglio. È un imbroglio. Perché non stanno cancellando niente. Cioè la cancelleranno da una parte. È il gioco delle tre carte, capito? Il gioco delle tre carte. Cancellano di qua per alzare di là. No? Tutto la messa in scena. Cioè, questo qui fanno pagare 50-60% di tasse e hanno tolto una piccola tassa. è incredibile come la gente si va a imbrogliare. Una volta superato il referendum, i politici non avranno nessun problema a inventare nuovi tipi di tasse. L'Italia è in bancarotta, e quindi togliere questa o quella tassa è solo fumo negli occhi, signor Renzi. La matematica di un debito italiano è di 2.200 miliardi di euro, non cambia. La tassa viene tolta solo in vista del voto. E guarda, qui c'è un articolo del Fatto Quotidiano che riguarda quanto l'Italia paga ogni anno di soli interessi sul debito nazionale. Questo l'ho messo sulla radio, guardate un'occhiata. Ho messo la diapositiva, dice il debito italiano ammonta a 2.200 miliardi di euro, Fatto Quotidiano. Dice che l'Italia sta pagando 80 miliardi di euro all'anno solo per gli interessi, non per pagare i debiti, solo per gli interessi.
Wow.
E a volte deve prendere in prestito per pagare gli interessi. E questo mi toglie l'IRPEF. Ma questo branco di mafiosi ai tempi della democrazia cristiana, della democrazia non cristiana, è che quando c'erano problemi per non perdere il voto aumentavano le pensioni. Come facevano? Prendevano in prestito. Miliardi, miliardi. Tanto dice, mi ricordo, io leggevo sui giornali, dicevo, è molto disonesto la maniera che l'Italia si sta indebitando, perché stiamo rovinando i nostri figli. Dice, sono debiti che i nostri figli dovranno pagare. Infatti, ecco qua, e non io, perché io per grazia di Dio, Gesù mi ha detto molto tempo fa, no, devi essere nulla tenente. Sai, ci sono i tenenti, i capitani, i maggiori, i generali, e poi ci sono sottotenenti. Io sono nulla tenente, capito? La cosa migliore è essere nulla tenente, tieni niente. Quindi, infatti, i fratelli che sono stati imbrogliati dalle banche, ipoteche, eccetera, è mutuo, dichiarate bancarotta, dice, io ho fatto bancarotta, guarda qui c'è il cappello, anzi se vuol dare un'offerta, così oggi mangio. Veniamo e ti pignoriamo tutto, venite tranquillo, venite. E si prenderanno l'armadio con la fotografia della nonna, e non so, nel gabinetto ci sarà uno specchio un po' di lusso, che se lo portino via, poi ci attacchi un pezzo di, comprati uno specchio al supermercato da 2 lire, che si prendano tutto. Ci sono cose che non possono, non importa quanto sono ingordi questi vampiri, per legge il letto non possono prendertelo, non sono sicuro se possono prenderti la macchina, mi sa che anche la macchina devono lasciartela, perché è una cosa che produce denaro per pagare i debiti, quindi te la lasciano. Fratelli, mandatemi un'email, informatemi su questo, in caso vengano pignorati tutto, la macchina ve la lasciano o se la prendono? Si prenderà la televisione, se non la prendono buttategliela dietro attraverso la finestra, dice guardatevela voi questo pezzo di cancro, va bene? Va bene, quindi il Fatto Quotidiano dice 80 miliardi di euro all'anno di interessi, quindi al di là delle bugie dei politici, alla TV, il debito continua a salire, perché se lo Stato non aumenta le tasse è solo perché prende in prestito dalle banche e le cose se non peggiorano da una parte peggiorano dall'altra. Ma fino a quando le nazioni saranno indebitate fino al collo verso il sistema dei vampiri bancari mondiali, il cappio al collo di pagare gli interessi resterà. L'anticristo potrebbe graziare tutti i debiti quando arriva. L'anticristo cosa farà? Risolvo tutto io, i debiti li perdoniamo tutti, questa è una possibilità, però metterà la condizione, credo io, che devono accettare il suo marchio della bestia, microchip. Quindi lui dirà all'anticristo, nessuno avrà più debiti, parentesi, però tutti saranno schiavi del diavolo, dell'anticristo, che possiederà le loro anime tramite il marchio e li potrà guidare all'inferno, va bene? Ma questi politici non lo sanno, perché le coordinate e direttive loro mica le prendono dalla Bibbia, li prendono dai media, del nuovo ordine mondiale, non dalle profezie bibliche come facciamo noi. Quindi fratelli, andiamo avanti con le profezie bibliche, andiamo avanti con la Bibbia, e viene da piangere a pensare che le chiese hanno buttato via tutte le profezie della Bibbia. Ci sono dei falsi profeti mercenari, che i fratelli ci scrivono, pastori mercenari, che dicono non leggere l'Apocalisse, se no ti confondi. Mercenari e falsi profeti. se non volete imparare da noi, guarda qui anche Angela può insegnare la profezia a questi pastori, andate a imparare da qualcun altro che la sa meglio di Angela, meglio di me.
Sì.
Ma ci sarà qualcuno, mica sarà mica certo. Lui, solo il signor Giuseppe che capisce la profezia.
No.
Non è che lo capisco tutto, ma insomma qualcosa il Signore mi ha dato un'unzione per capire qualcosa. Ma ci sarà gente meglio di me da qualche parte. Quindi datevi da fare, pastori, che io vi sono antipatico, nessun problema. Trovatevi uno simpatico, con più capelli sulla cocuzza. Io sono scocuzzato. Trovatevene uno che c'è capelli, non so, come dite voi, io sono Yul Brynner. No, non proprio così, ma insomma, va bene.
Allora, come risposta alla tua domanda, Angela dice, ci scrive un'email adesso,
quale Angela?
Due minuti fa, di Emiliano.
Di Emiliano.
Dice, si prendono per legge anche l'auto, tutti i beni intestati e di proprietà. Quindi.
Ok, mandatemi un'altra email allora. Se l'auto è intestato a mia moglie, sposata legalmente, cioè i debiti sono intestati a me, però l'auto, la casa, il terreno, eccetera, è intestata a mia moglie, sposata legalmente. Uh-huh. Se li prendono anche quelli? Uh-huh. Seconda domanda. Se la mia compagna invece non sono sposata legale, se li prendono lo stesso? Non credo.
No, quello no.
Fatemi sapere la differenza, se una cosa appartiene alla moglie che è sposata legalmente o non è sposata legalmente, che differenza fa? Cosa si prendono, cosa non si prendono? Si prendono niente, eccetera. O ai figli. Qualcuno mi mandatemi un'email così che ingrandisco la mia conoscenza giuridica.
E poi un'altra cosa che Angela dice, volevo dare notizia ricevuta dai miei ex colleghi che lavorano per banche estere a BCE. Hanno previsto a brevissimo il crollo finanziario europeo e mondiale e hanno già programmato e studiato un nuovo ordine monetario mondiale attraverso chip digitale.
Wow!
Tutto è molto velocizzato ora.
Quindi ci siamo, fratelli, siamo già nel futuro, quello che era futuro ieri, l'anno scorso, adesso siamo, già il mondo sta muovendo i primi passi, quindi.
Sì.
E fra poco ne parlano i giornali che già hanno cominciato, infatti abbiamo letto questo articolo che, cos'è che diceva?
Sì.
Dove era quell'articolo? Fammelo cercare.
E poi nel frattempo ti leggo quello di Piera, un'email arrivato due minuti fa, dice, bravo fratello Giuseppe, anche noi ora siamo nulla tenenti e ti dirò, dormiamo bene. Ciao fratellini. È vero, dormi bene, senza preoccupazioni.
Certo. Ecco, rispondetemi a quella domanda di intestare quello che avete, cioè praticamente se tu possiedi una casa, una macchina, se puoi immediatamente andare dal notaio e sposta tutto sulla moglie, sposata legalmente. Seconda domanda, se fosse la compagna non sposata legalmente, è lo stesso, c'è differenza. Ho trovato l'articolo, Sputnik News, dice Repubblica Ceca, l'abbiamo detto prima, impiantano chip elettronici sottocutanei per transazioni monetarie. Quindi ci siamo, fratelli.
Sì.
Ci siamo, quello che ieri profetizzavamo, ieri e ci prendevano per pazzi e adesso lo dicono i giornali, hanno già cominciato a fare transazioni finanziarie con i chip, ma le chiese che dormono mica si sveglieranno, no, viene il rapimento. Andiamo avanti?
Sì, credo che...
Il prossimo articolo ce l'hai?
Sì, questo ultimo sulla lista è dal Repubblica. Roma, crisi per la giunta Raggi.
Sì, hanno scritto 1000 articoli, questo ho preso uno a caso. Ma guarda, stavo pregando su questo. Poveracci questi sindaci, un sindaco dopo l'altro, un partito dopo l'altro, un'ideologia politica dopo l'altra, io dico questo. E tempo perso. Non è la Raggi. E non dipende da quale partito politico prende il potere. E voi, fratelli, state sprecando tempo a votare. Andate a votare e mettete scritture, tanto non serve a niente. Ma il motivo è che le cose non funzionano a Roma, a Milano, a Napoli, in Italia, in Europa, nel mondo. Le cose non funzioneranno mai. È la mancanza di amore, mancanza di amicizia, mancanza di cooperazione, mancanza di volersi bene. Ho visto mai la televisione due politici che si parlano. Tu figlio di... tu sei un pezzo di... Ma scusa, cosa vuoi fare? Votate per noi che siamo er meglio, siamo i più dritti, siamo i più vampiri. Votate per noi. Cioè, praticamente già è spaccato l'Italia. Poi quando vengono eletti, rappresento tutti, tutti rappresento, sono il presidente di tutti gli italiani. Hai appena smesso, prima del voto, di prendere per imbecille una metà degli italiani che non ti hanno votato, adesso diventi il pastore di tutti? Ma guarda, Gesù, leggi Giovanni 6,15, guarda. Cosa ha fatto quando Gesù lo volevano votare sindaco di Roma? Sindaco di Gerusalemme, sindaco, primo ministro di Israele. Volevano fare Gesù il sindaco, il primo ministro volevano farlo. E Gesù così, oh, finalmente avete capito, oh, quanto mi pagate? No. Oggi un senatore, un deputato, quanto guadagna? 5, 6, 7, 10, non so quante migliaia di euro al mese, e sono lì, Gesù, leggi, Giovanni 6,15.
Gesù quindi, sapendo che stavano per venire a rapirlo per farlo re, si ritirò di nuovo sul monte tutto solo.
Vedi la differenza tra Gesù e Maometto? Maometto voleva essere il leader,
sì, sì, sì.
Basato sulla spada, uccidere per comandarti. O mi seguito o vi uccido, questo è Maometto. Vedi Gesù, quando volevano farlo leader, è andato nel deserto. Dice, chi vuole essere... Chi vuole essere il re di voi, branco di irrigenerati, non rigenerati, non salvati, posseduti, indiavolati, branco di Giuda, di farisei, di imbroglioni, di adulteri? Io non voglio essere vostro re. E lui voleva essere il nostro salvatore. E oggi invece i politici sono delle gabbie di matti. I partiti politici sono delle gabbie politiche, pieno di matti. Tutti lì a maledirsi a vicenda, a tirarsi a scarpe attraverso le gabbie. Il Parlamento è uno sbraitamento. Sono lì a sbraitarsi, a odiarsi. Tanto tempo fa io sono uscito da questo mondo e ho detto, voglio solo Gesù, il suo amore. Chi vuole essere sindaco, deputato? A volte ci scrivono fratelli che sono inguaiati, cioè loro ci parlano con linguaggi politici, ci parlano con modo, loro sono in contatto con questo, con quello, e stanno perdendo tempo. Vabbè, comunque non è la Raggi, non sono questi politici, ma è che nessuno cerca veramente il bene del popolo, non solo del suo partito, e alla fine di se stesso, del proprio egoismo, okay? E per questo c'è la personificazione del politico, e secondo Tessalonicesi 2, l'anticristo che si siede sul trono dice io sono Dio. Questo è il fine del politico, tutti vogliono diventare uno Stalin, un Hitler, un Mussolini, cioè, però non facendo i loro sbagli, capito?
Sì, 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 sì.
Alleluia. Allora, che altro succede?
Ho ricevuto alcune risposte alle tue domande, i fratelli hanno scritto. Allora, da parte di Francesca, lei dice 5 minuti fa, in una ditta piena di debiti e di tasse arretrate, non saldate, ti fanno i finanziamenti ai loro tassi direttamente con la Camera di Commercio. Non puoi neanche chiudere per fallimento, c'è un costo. Ti tengono al laccio. Però hanno fatto una legge che non ti possono prendere l'attività coi macchinari. Se non lavoro, come te li pago? Insomma, io ne so qualcosa, ne avrei da dire. Se ti sei sposata legalmente, i debiti del marito ricadono sulla moglie. E poi anche Angela Di Emiliano risponde anche lei. Se sei sposato legalmente e hai comunione dei beni, si prendono anche i beni intestati alla moglie. Se hai separazione dei beni, non prendono i beni intestati alla moglie. Se non sei sposato legalmente e i beni sono intestati alla moglie, non prendono i beni intestati alla moglie.
Quindi è come pensavo io, infatti ho parlato di questo alcune settimane fa alla radio e dicevo proprio questo, che se tu fai una separazione dei beni, e non possono prendere, infatti questa è una conferma, solo che non ho studiato...
la legge,
la legge, capito? Sì, inutile per la scuola 20 anni a studiare stupidaggine, quando hai bisogno di informazione chiedi a un fratello, te lo dice, e così mi sono risparmiati 10 anni di scuola. E quindi cosa abbiamo, cosa, questa è una conferma di quello che pensavo: se c'è la separazione dei beni non possono prendere la moglie. Quindi se tu sai che l'anticristo ti ha indebitato, allora qualunque cosa ti è rimasta a nome tuo, passalo alla moglie e fai una separazione di beni. Uno, se è meglio ancora, non si è sposato legale, va bene, non si è sposato in un municipio, meglio ancora. Direttamente lo passa alla moglie e poi dipende da voi se fate separazione o no, o comunione. Questo non c'entra niente, perché se lo passa alla moglie non c'entra più.
No, non
comunque,
ne bisogna
comunque
più.
Questi sono affari loro, però queste sono buone notizie ai fratelli che sono indebitati fino al collo. Quindi, mentre ancora avete passaporto, trasferitevi all'estero e dall'estero fate tutto. Perché poi questi figli di anticristo, ok, figli del diavolo, chiamiamoli, per cosa fa? Ti tolgono anche il passaporto. Quindi prima che te lo tolgano, fai finta di fare buon viso e cattivo gioco. Trasloca in un paese del terzo mondo come ho fatto io. E di là, poi ci sono gli ambasciati, i consolati. Cioè, a meno che non c'è un mandato di cattura internazionale, non posso fare niente. Per quello ci vuole campa, cavallo, e mettere in piedi causa contro cause. Cioè, il diavolo va alla cerca delle vittime facili. Io una volta ho visto un documentario, leone che attaccava un gruppo di gazzelle. Sai, quando ti svegli nella giungla, sei un leone e devi cominciare a correre, se no la gazzella non la prendi. E allora cosa faceva? Il leone si è avvicinato al branco di gazzelle, questo documentario, e ha fatto un ruggito, apposta ha ruggito, e tutti sono scappate le gazzelle. E chi va a prendere le gazzelle quando corre? Neanche il leone le prende. Ma il leone, sai che il leone è uno degli animali più lazzaroni che ci sono? Veramente, il leone è un animale lazzarone. È sempre sotto l'albero a digerire, mentre le leonesse vanno a cercare il cibo, lui mangia.
Sì,
così dicevo il documentario. E allora, forse dire a mia moglie che gira a procurare cibo e io leone sotto l'albero.
Tu stai ruggiando, hai detto, come si dice?
Ruggire. Ruggire. No, scherziamo. No, e allora cosa faceva questo? Ruggiva, le gazzelle correvano, e il documentario, il giornalista diceva, il leone ancora non corre a prendere, perché sa che quando si corre, si avvicina a una gazzella che corre, la gazzella corre di più, non è facile prenderla.
Sì, sì.
Lui aspetta. Cosa aspetta? Aspetta per vedere chi è la gazzella malata, mezza zoppa, che rimane indietro, e poi va a prendere quella.
Ah.
Capisci? Quindi questi sanguisughe, tassometri, mangiatasse, questi raccoglitori di tasse, raccoglitori di sangue, cosa fanno? Non vanno mica cercati a te all'estero, che devono mettere in piedi, poi il consolato non ha, lui i passaporti te li rinnovano, cioè, sopra, se non sei ricercato dall'Interpol, che per una cosa così non credo che è il caso, e loro ti danno tutti i documenti. Io, grazie a Dio, non ci sono passati questi problemi, però so che ci sono fratelli che sono stati ingiustamente perseguitati per tasse contro tasse. Quindi vi spostate all'estero, senza neanche bisogno di metterla alla moglie, investite tutto localmente, e comunque è bene lo stesso metterla alla moglie, che la moglie non sia una giuda però, che poi scappa con la valigetta dei soldi, che sia una moglie cristiana, che non sia peggio dell'ufficio delle tasse. Quindi attenzione che moglie avete, o marito, dipende dalla situazione. E fate così, secondo me. Poi dichiarate tutte le bancarotte che volete, dice non puoi neanche vendere, ma va bene, lascialo lì a muffire. Io non riesco, io mi sono trasferito qui perché l'aria è più fresca, perché voi siete lontani, quindi qui è bene ossigenata l'aria. Ok, Angelina.
Ok, prima di una pausa ti leggo un altro messaggio da parte di Graziano, che ci ha scritto un minuto fa, e dice: cari fratelli, il risparmio privato in Italia ammonta a 4.000 miliardi di euro, ma il debito continua a aumentare. Il prossimo referendum servirà solo a facilitare decisioni antidemocratiche a favore di multinazionali e aumentare ingiustamente tasse su proprietà e prelievi dai conti a loro piacimento. E poi, adios. L'unico fine è indebolire le masse, ricattarle in maniera tale che faciliteranno il loro disegno. fessacchioti gli egoisti che credono tanto l'importante è che non succede a me. Un abbraccio, Dio vi benedica.
Chi è questo?
Graziano.
Dio ti benedica, Graziano. Ottimo, ottima analisi, bravo, bravo fratello. Quindi, come dicevamo, fratelli, è il tempo di salire sull'aereo e paracadutarsi nel terzo mondo. Mm-hmm. E lì vi troverete una capanna dello zio Tom con un gabinetto fuori e potrete coltivare patate, magari vicino a un fiume dove andate a pescare, mettetevi centinaia di galline e mangiate uova. Va bene? Una mucca, un po' di latte, un po' di formaggio. Cioè, mia moglie mi insegna come farlo. Va bene? Lei mi insegna anche a venderlo, il formaggio. Andava in giro con il suo trabicolo qui, un furgoncino qua, che andava in giro a vendere formaggio, mia moglie. E brava, Dio la benedica. C'è una moglie in gamba io. Dio la benedica e gloria a Dio.
Amen, amen.
Anche figliola in gamba, Angela è una.
Una volta sì.
Ciao Angela, come stai?
Ciao.
Grazie a Dio per te. Insomma, siamo una bella famiglia, insomma, perché siamo bella, amiamo il Signore, per me lo cerchiamo.
Amen.
E Lui ci benedice, quindi non possiamo lamentarci. Quindi il Signore, infatti, vuole che proiettiamo l'esempio della nostra casa, della nostra comunità in tutto il mondo, e lo ha fatto con questa radio. Stiamo trasmettendo in tante nazioni e sappiamo tanti fratelli che cercano di seguire il nostro modello, che poi è il modello di Gesù, non mica mio, mica l'ho inventato io. E a Atti 2,44, vivere insieme, aiutarsi. Vabbè, quando arrivate qua ve lo spieghiamo di persona, e quelli che potremmo incontrare.
Sì.
Allora, cosa dicevo? Ho finito, quindi...
Parlavi della politica prima.
Eravamo nella Raggi, vero?
Sì.
Che il problema non è la Raggi, non è il raggio, ma il problema non è il 5 Stelle, 6 Stelle, 7 Stelle, il Partito Democratico, il Partito Non Democratico. Il problema è che i partiti sono fatti da uomini e donne che non sono nati di nuovo. E non essendo nati di nuovo, sono dei pezzi di carne ambulanti. Mm. Un pezzo di carne con un cervello attaccato sopra che... tu c'è 10 persone, 100 persone, 1 milione di persone in un partito e c'è 1 milione di idee diverse, va bene? E quindi il gioco dei partiti e della politica come è una commedia che va avanti così. I vincitori di solito si prendono un turno di andare al potere, rifornirsi di soldi e poi tagliare la corda, incolpando tutti gli altri. Ogni tanto qualcuno viene pescato con le mani nel sacco. Va bene? E questo è il gioco della politica. Angi, io ti ho dato una canzone da mettere in musica questo messaggio. Ce l'hai?
Sì.
Allora, ce l'hai. Andiamo con il gioco della politica. Vai, questo
Giorgio,
è di Gaber, Giorgio Gaber.
Giorgio Gaber.
Io sono un uomo nuovo, talmente nuovo che da tempo che non sono neanche più fascista. Sono sensibile altruista, orientalista, ed in passato sono stato un po' sessantottista, da un po' di tempo ambientalista, qualche anno fa nell'euforia mi sono sentito come un po' tutti socialista. Lo dico in senso letterale, sono progressista, al tempo stesso liberista, antirazzista, e sono molto buono, sono animalista, non sono più assistenzialista, ultimamente sono un po' controcorrente, sono federalista. Conformista è uno che di solito sta sempre dalla parte giusta. Conformista ha tutte le risposte belle chiare dentro la sua testa. È un concentrato di opinioni che tiene sotto il braccio 2 o 3 quotidiani. E quando ha voglia di pensare, pensa per sentito dire, forse da buon opportunista. Si adegua senza farci caso, e vive nel suo paradiso. Il conformista è un uomo a tutto tondo che si muove senza consistenza. Il conformista sa l'ena scivolare dentro il mare della maggioranza. È un animale assai comune che vive di parole, da conversazione. Di notte sogni vengono fuori, sogni di altri sognatori. Il giorno esplode la sua festa, che stare in pace con il mondo e farsi l'arco galleggiando. Il conformista, il conformista. Io sono un uomo nuovo e con le donne c'ho un rapporto straordinario. Sono femminista, sono disponibile, ottimista, europeista. Non alzo mai la voce, sono pacifista, ero marxista, leninista. E dopo un po' non so perché mi sono trovato catto comunista. Conformista non ha capito bene che rimbalza meglio di un pallone. Conformista, ma era stato voluto che è gonfiato dall'informazione. È il risultato di una specie che vola sempre a bassa quota in superficie. Poi sfiora il mondo con un dito e si sente realizzato. Vive e questo già gli basta. Devo dire che oramai somiglia molto a tutti noi. Il conformista, il conformista. Io sono un uomo nuovo, talmente nuovo che si vede a prima vista. Sono il nuovo conformista. Piri, 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 piri.